Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere sentirvi nuovamente qua in diretta, qua al
Ciao
mio fianco
tutti.
Natasha, e Eugenio che non si sa se arriverà, probabilmente farà forca oggi, darà buca, e durante la puntata avremo il piacere di collegarci con Danny Sacchetti del Go Eleven. E verso le 9:10 invece avremo Vincenzo Scandizzo del Vince 64 Team by Puccetti Racing, così non dimentichiamo nulla. E durante la puntata avremo anche modo di contattare il buon Kawarobi, che sta un pochino meglio, ma sentiremo direttamente da lui come se la cava, ecco.
E ci aggiornerà
un po' sulla carcassa, un po' sulle motosport, un po' su tutto, ecco. Sì. Allora, ne approfittiamo.
Partiamo dagli auguri.
Innanzitutto, non ridere troppo perché avete rischiato di perdere la puntata, in quanto mi ha sabotato, ha provato a levarmi da sotto
Ma
il sedere, lo sgabello, e sono ancora qua in tachicardia. Tra un po' faccio una culata per terra che smonto lo studio. Allora,
poco, piccolo com'è.
Allora, auguri innanzitutto che a Tommy 44, che ieri ha fatto 11 anni.
Auguri Tommy!
Super auguri, sempre col sorriso, quindi mi raccomando.
11 anni e non sentirli.
Beato lui, un po' di sana invidia c'è, un po' di sana invidia c'è. Allora, poi gli amici di Esci la Moto, che con cui ieri sono andato un po' a zonzo per la Toscana in moto, ce la siamo goduta, e è stata veramente una bella giornata, tra l'altro anche più o meno calda, insomma 12 gradi in cima al passo del Muraglione, innevato al suo perché, bellissimo da vedere. E le strade erano ancora un po' troppo, come si suol dire, in salamoia, ecco, e non avendo più piovuto e ad avendo salato abbondantemente per la neve e il ghiaccio, è rimasta veramente come un po' come fare l'eroica, ecco, quindi ci vorrà un po' di pazienza affinché si pulisca, ma il paesaggio merita davvero. La mia super segretaria al mio fianco e mi ha indicato qualcosa che... Ah, devo salutare anche gli amici della SIX. Perdo colpi, abbiate pazienza. Allora, Natasha, te
mentre io mangiavo,
mentre lei mangiava, e quindi praticamente i suggerimenti muti come il gobbo, no? Lei mi indicava, io dovevo tradurre le sue indicazioni come i mimi.
Ma non sei buono neanche a leggere, io scrivo, scusa, faccio il bigliettino.
Lo sai, sono a una certa età e devi scrivere più grosso. Vabbè, voi non potete vedere, no, veramente era scritto abbastanza grosso. Sono io che non mi rinvengo, perché è comunque un lunedì e come tutti i lunedì è un po'...
Se era martedì, era comunque martedì. Ogni giorno è uguale, no, scusa.
Davvero? È preoccupante la cosa, è molto preoccupante. Allora, detto questo, ci iniziamo a preparare per questa puntata che anche oggi vedrà due protagonisti di livello mondiale, in questo caso delle derivate di serie. T'è andata bene, t'è andata di traverso la patatina mentre io sto chiacchierando, qui a fianco si mangia e si beve come se non ci fosse un domani. Va bene. Allora, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica e ci prepariamo per il primo collegamento. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere di livello mondiale avere qua con noi Dennis Sacchetti del Go Eleven. Ciao Dennis!
Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao, ciao. Piacere mio essere con voi stasera.
Allora Dennis, te sei giovanissimo, oltre che team manager sei stato un pilota, ecco, raccontaci un attimo quindi come è nata questa passione per le due ruote, quali sono stati i tuoi primi passi?
Sì, sì, io ho 12 anni che sono team manager e ho iniziato a fare il team manager da molto giovane, ma la mia carriera parte dal minimoto, come hai anticipato tu. Sono partito nel 96, la prima volta, con il minimoto, qui in una pista vicino a casa, che è il Gagliano Park a Forlimpopoli, e è partito un po' per gioco, per scherzo, no? come succede spesso. E sono i miei, mio padre e mio nonno dovevano portare, andavamo sempre in questa pista dove c'era anche il mini golf, la pesca eccetera, no? C'era anche la pista di mini moto, e allora spesso si andava lì a passare le giornate, no? Le domeniche eccetera, e incuriositi della pista di mini moto, mio nonno e mio padre hanno voluto portare, diciamo, mio fratello a provare queste mini moto. Una domenica mattina io neanche ci volevo andare, ma perché non vieni anche te, perché non vieni anche te, vabbè dai, vengo anch'io. E alla fine io mi sono innamorato quando l'ho provata, e invece mio fratello niente, non gli è piaciuto tanto.
Non è
la scintilla, esatto. Invece con me è stato il danno, ecco, è successo il danno.
E tra l'altro immagino che ti sia venuto abbastanza naturale andare forte fin da subito.
Sì, 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 quello di forte relativamente, perché quando sei bambino con il minimoto così, no, e non è certo, ce l'hai dentro, quindi tu parti da non hai una logica, un pensiero, cioè te vai di istinto e basta, capito? Senza un perché. E quindi poi devo dire che diciamo che eravamo un gruppetto noi di bambini molto molto accettati, nel senso che eravamo, io quando ho iniziato lì a Forlì, uno dei primi bambini che ho conosciuto, dove è nato un rapporto di amicizia, di gioco, diciamo, è stato Dovizioso, perché ci siamo conosciuti, siamo diventati amici, ma amici anche nel tempo libero al di fuori di quello che era la pista. E poi dopo anche con Simon Celli è nato un bellissimo rapporto, siamo stati compagni di squadra con la Pasini, e quindi era diventato una, penso che sia tutt'oggi anche adesso per i piloti di oggi, no? Un gioco dove tu sei stimolato, un gioco tra bambini, tu sei stimolato a fare sempre meglio del tuo amico, no? Comunque giochi insieme, quindi tu sei stimolato a vincere contro il tuo amico,
certo,
come una partita di qualsiasi tipo, no? E quindi poi ti porta alla tua crescita sportiva, ti porta a crearti le tue basi e fare il tuo percorso sportivo, ecco.
Allora, questa tua esperienza da pilota, come ti è tornata utile, smessi i panni da in pista, passando dalla parte di team manager?
Sì, ma allora, diciamo che la mia esperienza da pilota non è che è nata e morta con le minimoto, diciamo che dopo...
Sì, sì, no, poi è andata avanti, certo.
Cioè, sì, che è un Distinguished GP, Super Sport, io poi ho militato nel campionato del mondo delle derivate di serie dal 2002, la prima wildcard che ho fatto, fino al 2010, quando ho cambiato, 2010-2011, quando da pilota sono diventato team manager per Go Eleven. Esatto, quindi da quell'anno lì, dal 2011, scusami, che sono team manager per Go Eleven. È ovvio che è importante perché comunque tu riesci a capire, a sapere quando parla il pilota
cosa sta dicendo,
cosa sta dicendo, capito? Cioè, tu interpreti proprio quello che dice, quindi lo riesci a capire come se avessi un collegamento diretto, riesci a capire quello che dice, riesci a capire le sue esigenze, le sue necessità, e così anche la squadra, no? Diventi un filo conduttore importante tra quello che è la squadra di tecnici e il pilota. Bisogna però anche stare attenti dall'altra parte, perché un ex pilota tende sempre a portare lui stesso come esempio, no? O tende sempre a paragonarsi a lui stesso, alle sue sensazioni, o a quello che è stato, a quello che ha vissuto, mentre invece non tutti i piloti sono uguali, no? Quindi ogni pilota ha bisogno di cose diverse, e di conseguenza questa è una cosa che bisogna stare molto attenti, perché ripeto, quando tu sei stato pilota tendi sempre a paragonare a te, a portarle a te, alla tua visione, invece devi cercare di capire anche la visione e la necessità degli altri piloti, che è diversa, perché ogni pilota ce l'ha diversa, diciamo, un pochino, e interpretarla e riuscire a trasformarla in maniera utile e redditizia, ecco. Quindi l'essere stato pilota ha un grande pregio, ma bisogna usarlo con questo pregio, usarlo con cautela, ecco, perché potrebbe anche
essere controproducente in alcune situazioni.
Sì, esatto, in certe sfaccettature potrebbe essere un po' controproducente.
Questo sì. La curiosità, no, mia, no, è la figura del team manager, in poche parole, no, anche se è abbastanza complicato, di cosa si occupa il team manager di un team di livello mondiale?
Allora, beh, è un lavoro abbastanza ampio, abbastanza ampio, perché hai in mano, come si può dire, una gestione di quello che è la squadra a 360 gradi, non solo per quanto riguarda la paratecnica, ma anche per quanto riguarda tutto il resto, nel senso che sponsor, non sponsor, accordi, rapporti con l'organizzazione, trasferte, viaggi, contratti, tu devi avere sotto controllo un po' tutto questo mondo a 360 gradi. Poi ovvio che devi avere persone al tuo fianco che ti supportano e ti aiutano, perché da solo non è difficile, no, riuscire a fare tutto e bene. E d'altra parte la proprietà di Goeleven, che è Gianni Ramello, Eddie Ramello il figlio, e Luciana Fornaseri la moglie, sono bravissimi, sono parte attiva nel lavoro del team, e ne fanno davvero tanta anche loro. In più, diciamo che io con loro, cioè noi abbiamo un rapporto bellissimo, per me siamo una seconda famiglia, e quindi è come se fossimo un gruppo, una famiglia unita che lavora tutti insieme con gli stessi obiettivi, con le stesse motivazioni, con la stessa passione per il motorsport, perché è un mondo il nostro che se non hai la passione non ce la fai a fare i sacrifici che deve fare. Quindi un team manager deve sapere gestire il pilota, deve sapere gestire i meccanici, i suoi tecnici, deve sapere gestire i rapporti con i propri partner, che siano sia tecnici che finanziari, i rapporti con la casa madre, i rapporti con l'organizzazione, con i media, con tutto. È un lavoro un po'
molto
complesso,
impegnativo,
ma bello, molto bello.
Ecco, immagino
sì,
che
a me piace molto. Però è ovvio che non è semplice.
Immagino. E tra l'altro, ecco, considerando, no, questi due anni difficili, no, ormai speriamo, facciamo le corna, incrociamo le dita, che sono un po' alle nostre spalle, no, di pandemia, quindi la difficoltà degli spostamenti, anche la semplice logistica nell'inviare il materiale, nel spostarlo, no? E sono casomai tutti intoppi che ti hanno fatto fare nottata, immagino.
Sì, purtroppo il Covid o il post-Covid ha lasciato comunque segni importanti su quanto riguarda tutta la logistica, e non solo del materiale, ma anche delle persone, perché non è più così facile viaggiare come lo era prima, non c'è più tutta la disponibilità, tutte le opzioni che avevi prima, e soprattutto tutto quanto costa molto di più.
Certo.
Inoltre devi essere pronto a far fronte a
qualsiasi
imprevisto, qualsiasi eventualità, perché di continuo c'è un attimo che ti cancellano un volo, ti spostano, e quindi tu poi hai le coincidenze, non riesci a prenderle. E sai, quando viaggi da solo, bene o male ti aggiusti, cioè una situazione te la trovi sempre. Quando viaggi in 10, 15, 20 persone non è facile mettere a posto tutti, no?
Certo.
Anche perché poi sai, viaggi per lavoro, sei stanco, eccetera.
Poi ci sono delle tempistiche molto strette nell'allestimento dell'hospitality, le moto.
Bravissimo. Cioè,
è una cosa dove il minimo ritardo genera molto, molto stress.
Sì, esatto, anche perché tanto dai, sei sempre via in giro per il mondo, quindi cerchi di limitare i giorni in giro appunto al minimo indispensabile. E quindi perdere un giorno, fai conto che già arrivi preciso, perdere un giorno hai perso tantissimo, quindi dopo devi lavorare un giorno, una notte per recuperare tutto quello che e devi farti una mano ovviamente da tutti, quindi non è così scontato e banale, ecco, cioè, ci sarebbe tanto da raccontare su questo lato qui, quindi sì, sia sulle persone, dai voli, alberghi, autonoleggio, eccetera, che sul materiale, perché anche col materiale non è semplice. Quest'anno siamo stati chiamati a ridurre
il peso,
esatto, i chili che portiamo appunto nell'extraeuropea, nelle prime due, che in questo caso sono Australia e Indonesia. È una riduzione importante perché si parla di un 20-25% in meno rispetto agli altri anni, e quindi vuol dire rivedere tutte le casse, rivedere tutta la roba che porti, rivedere tutte le misure. Questo inverno molto impegnativo, anche perché questo nello in particolar modo è stato un inverno cortissimo, perché abbiamo finito tardi, perché a noi le casse sono rientrate a cavallo tra l'ultimo di novembre e la prima di dicembre, e la settimana scorsa sono partite per ritornare in Australia.
Certo.
Perché nel pre-covid iniziavamo a febbraio in Australia, è vero, come stiamo facendo adesso, però dal 2021-2022 no, abbiamo iniziato molto più tardi, quindi finivamo anche molto più tardi. Di conseguenza da quest'anno, diciamo, ripartiamo col nostro solito calendario da febbraio in Australia, però l'inverno è diventato inesistente, perché mettici Capodanno, Natale, la Befana, praticamente giorni disponibili per lavorare, l'8 dicembre eccetera, non ce ne sono stati quasi, quindi è stato veramente un tour de force non da poco, ecco, non da ridere. E spero che il prossimo anno si ritorni un po' a un andamento più umano, ecco, diciamo così, come dovrebbe essere.
Ecco, mi chiedono, no? Hai avuto la possibilità di lavorare con tanti piloti, no? Quali ad esempio mi citano Gamarino, Ramos, Laverty, Rinaldi, Davis e Hotel. Qual è quello che per qualche motivo ti ha colpito di più?
Allora, Rinaldi comunque ha lasciato un segno importante, no, nella nostra storia, perché con lui abbiamo vinto da team independent, da team privato, abbiamo vinto una gara di campionato del mondo Superbike, e non ce ne sono tanti di team nell'ultima decade, secondo me, che ha avuto questo privilegio, ecco. Questo privilegio, esatto, quindi lui ha lasciato sicuramente un segno molto importante in me, nel nostro team. In più c'è un rapporto d'amicizia con lui. Come metodo di lavoro, diciamo che l'esperienza di Laverty la fa vedere, cioè si sente tutta. È veramente un professionista, Eugene. Questo sì. Poi nulla, adesso noi siamo con Philip, con Hotel, con lui mi trovo molto bene, abbiamo benissimo, e ritengo che abbia un grosso potenziale, è molto veloce, sta crescendo, e già l'anno scorso secondo me, diciamo che per varie vicissitudini, non è riuscito un po' a ottenere quello che in realtà già ci meritavamo, ecco. Mm-hmm. È stato un po' un anno un po' incompiuto alla fine, potevamo avere molto di più, anche se abbiamo concluso in Australia con la vittoria della gara Top Independent e con un bellissima gara, un bellissimo passo e tutto quanto, quindi ci auguriamo, ecco, di ripartire da lì e giocarci nel 2023 tutte le gare, diciamo, come classifica Top Independent, e di poter essere in grado di lottare per il campionato Independent. Mm-hmm. Questo è quello che speriamo.
Mi chiedono, no, che differenza c'è tra a livello di materiale tra un team ufficiale e quello indipendente.
Allora, noi partiamo quest'anno, diciamo, come prendiamo come esempio quest'anno, noi partiremo con delle moto sostanzialmente tutte abbastanza simili. Mm-hmm. tutte uguali, direi, come base di materiale, non c'è grossissima differenza nel materiale in sé per sé. Poi il team ufficiale ha che ovviamente le novità o gli aggiornamenti o quello che è, ce li hanno prima. Mm-hmm. Li utilizzano loro prima per qualche gara, e poi dopo, quando è tutto a posto, te li passano a te, quindi hanno quel vantaggio di sviluppo, chiamiamolo così. Però il vantaggio vero che ha un team ufficiale rispetto a un team privato sono due. A è il budget, che hanno dei budget che sono tantissimo più alti rispetto a quelli di un team privato, e questo fa la differenza. B, la struttura di persone che lavorano nel box e dietro il box. Okay. Noi come team privato, diciamo, abbiamo faccio adesso per dire un esempio, no? Abbiamo un ingegnere di pista, un elettronico che ci fa tutto lui. Per un pilota ufficiale ce n'è uno davanti, ce ne sono due dietro, c'è il capo degli ingegneri, e poi ci sono quelli a casa che vedono i dati, hanno gli analisti, hanno un organico molto più importante, quindi riescono a mettere a punto la moto in molto meno tempo rispetto a quello di un team privato, che tante volte neanche ha i mezzi, no, per riuscire a metterla a punto al 100% in un weekend di gara, quindi riesce a mettere a punto la moto più velocemente, e riesce a trovare il bando della matassa, il problema, molto più velocemente, e di conseguenza, diciamo, a secondare le esigenze e i bisogni del pilota con una velocità con più rapidità, con una maggiore velocità. Questo perché ha una potenza di organico, di ingegneri dietro che lavorano sui dati che il team privato non può effettivamente avere, non può avere.
Quindi una velocità maggiore di analisi e di messa in pratica per fare prove, anche sia col materiale nuovo sia con quello al momento in uso, in modo da accorciare i tempi di messa a punto.
Esatto, sì, è proprio un po' questo il concetto.
Allora, quest'anno, tra l'altro, ecco, è un anniversario comunque importante per il Go Eleven, perché sono 10 anni dalla scomparsa di Andrea. Io mi ricordo quella gara, che la guardavo in televisione, insomma, è uno dei momenti negativi del motorsport, ecco. E me lo segnalavano uno degli ascoltatori, ecco. E cosa ti aspetti da questo 2023?
Ma allora, intanto mi fa piacere che sto menzionato Andrea, con lui, sai, c'è stato sempre un po' qualcosa di speciale, ed è bello ricordarlo, perché lui è uno di quei, adesso non perché sia quello che è successo, ma uno di quei ragazzi, quei piloti con una motivazione, una determinazione, una rapidità di apprendimento che avrebbe sicuramente raccolto, raggiunto risultati importanti e è arrivato a prendere i suoi sogni. Quest'anno, il 2023, tornando a noi, cosa mi aspetto? Io penso che il nostro pilota Philip, l'anno scorso, il suo primo anno, gli ha fatto già vedere di essere molto veloce, ha già mostrato la sua velocità in tanti momenti diversi. Quest'anno è cresciuto mentalmente, è cresciuto a livello di conoscenza della moto, del campionato, del pacchetto, eccetera eccetera, e la squadra, trovo che abbiamo una bellissima squadra che lavora bene in armonia, che lavora con la passione ed è molto unita, ecco, la determinazione di voler raggiungere certi obiettivi e certi risultati. Penso che possiamo, come dicevo prima, ambire a lottare per il campionato top indipendente. Penso che lo possiamo fare a tutte le gare, giocandocela con quelli che saranno i nostri rivali, che sono tantissimi, quest'anno sono fortissimi, perché ci sarà la New Entry Petrucci, ci sarà Garner, ci sarà Gerper, tutte Bastani, comunque sappiamo che lui è una certezza. Sarà un campionato molto molto
combattuto
e importante. Cioè, il livello quest'anno sarà molto alto, molto molto alto, forse uno dei più alti della storia del mondo del Superbike. Però anche noi stiamo crescendo, quindi penso che possiamo divertirci insieme a loro, ecco, quindi certo. Questo è quello che, ecco, e credo realmente che possiamo fare.
Mi chiedono se, visto il grosso interesse e vista anche la nuova cilindrata, il nuovo regolamento, no? Verso la categoria cadetta, il Super Sport, no? Mi chiedono se state valutando, visto il maggiore interesse anche verso questa categoria, se ci potrà essere un ritorno del Go Eleven in questa categoria.
Ma mai dire mai, è una categoria che a noi ci è sempre piaciuta. Lo sport per me è una categoria bellissima, e quest'anno abbiamo visto delle gare, un campionato combattuto, e comunque le gare mi divertivo proprio a vederle. Quindi mai dire mai, diciamo che ne abbiamo parlato più volte, e quindi è una possibilità che teniamo in considerazione, ecco. Ora ci stiamo concentrando molto sul Superbike, stiamo dando, diciamo, tutte le nostre energie, certo, su questo progetto, che comunque è un progetto, ormai un progetto molto molto importante, e abbiamo anche l'obiettivo di fare prima o poi due piloti in Superbike, no? Perché una squadra completa, io ho sempre detto, una squadra completa è formata da due piloti, non certo, da uno, no?
Certo.
Per una squadra sarebbe bello come noi avere due piloti. Ovvio che il limite più grosso è sempre quello del budget, di fare, certo, conti col budget, perché ogni anno si dice, no, si fanno regolamenti per ridurre i costi, fanno regolamenti per di qua di là, però ogni anno te tiri la riga a fine anno e ti costa di più di quello prima, non esci.
Perché aumentano i trasporti, i viaggi, la logistica, la benzina, le gomme, cioè alla fine l'affinamento dell'elettronica, l'aerodinamica, quindi alla fine da qualche parte si spende sempre qualcosa in più.
Sì. Ecco, non è facile.
Mi raccontava la scorsa puntata, che era qua con noi in studio, Andrew Pitt, che mi ha detto di salutarti, che te sei allenatissimo e ti alleni col triathlon.
Esatto, giusto. Sì, sì. Io, grande Andrew, mi fa piacere. Io sono, dopo che ho smesso di correre, diciamo, il mio fisioterapista mi ha tirato dentro a questa malattia, perché è una malattia, e all'inizio non ci volevo neanche andare, mi metto a fare questa roba qua, di qua, e poi sono uscito un po' di volte con lui, piano piano mi ha preso questa cosa, e ho iniziato a fare qualche gara olimpionica, qualche sprint, poi olimpioniche, e poi fino a che mi ha convinto a fare un Ironman. Alla fine ho fatto due Ironman, sì. Sono diventato anche tecnico Fitri addirittura, quindi Mi piace molto, ecco, mi piace molto. Trovo
abbiamo scoperto
uno sfogo importante dallo stress.
Abbiamo scoperto che a Dennis, quando non è molto convinto di una cosa e poi ci va, gli riesce particolarmente bene.
Vabbè, diciamo che se mi faccio prendere che mi piace, ci metto il mio impegno, dai.
Lì la competitività del pilota, del voler essere, di mettersi alla prova, viene fuori.
Sì, sì, esatto. No, io sono competitivo al massimo, proprio. Qualsiasi cosa faccio per competitivo.
Come Andrew, che se lo incrocia al supermercato col carrello, parte la gara col carrello del supermercato.
Già, la grande.
È così, se parte lo sguardo e si incrocia, è finita.
È finita.
Allora, Dennis, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti e seguire il Go Eleven. Se hai qualche link, social, siti o ringraziamenti da fare, microfoni aperti per te.
Sì, beh, noi abbiamo Instagram, abbiamo canali... sia Facebook che Instagram, il nostro sito internet, in TV, ci possono seguire un po' ovunque. Adesso volevo dirvi gli orari dell'Australia, ma ho paura di fare una cavolata perché forse mi confondo con il fuso, eccetera, eccetera. Però quelli vedrete che se andate sul sito internet teamgoeleven.eu, lì trovate tutte le informazioni degli orari che verrà trasmessa la gara in Australia, in Indonesia, delle prove, dei test, eccetera. Oppure anche sui nostri canali social, team-goeleven. Di Instagram trovate tutte le informazioni, i comunicati, le foto e tutto quanto, quindi basta digitare Team Go Eleven e ci trovate, ecco, e ci trovate. Noi cerchiamo sempre di dare tutte le informazioni possibili per tenere aggiornati i nostri follower e ci fa piacere, più sono e più ci fa piacere ovviamente.
Benissimo, allora io ti ringrazio tanto per questa tua super disponibilità e ti auguro un buon inizio di stagione, buon viaggio e ci aggiorniamo presto in base a appena parte il campionato.
Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere essere con voi questa sera, questa chiacchierata. E lo dico davvero, e quando volete io sono a disposizione anche direttamente dall'Australia, quindi seguiteci e cerchiamo di, dai, speriamo di divertirci.
Perfetto.
Buona serata a tutti, grazie ancora.
Grazie mille Dennis, buona ciao, serata.
Grazie. Allora. Ciao, grazie, ciao.
Ciao. Allora, mentre ringrazio Dennis, che è stato veramente molto molto gentile.
Guardavo il calendario.
Natasha guardava già il calendario Superbike e si inizia il 24 al 26 febbraio in Australia, ecco, quindi ormai non manca molto all'inizio del campionato Superbike. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e dopodiché ci prepariamo per il collegamento con Vincenzo Scandizzo. Revolution. Oh yeah, I think I'm the fire. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere avere con noi Vincenzo Scandizzo, team manager proprietario del Vince 64 Racing Team by Puccetti. Allora Vincenzo, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, Vince, intanto salutiamo, visto che mi chiedevi prima, Dennis, che era con noi poco fa in collegamento.
Sì, che conosco, infatti tanti saluti Dennis e ci vediamo a Phillip Island.
E infatti anche te sei quasi in partenza ormai. Quando partite per l'isola di Filippo?
Allora, il mercoledì tutta la mia squadra e il mio team parte, io purtroppo devo andare qualche giorno dopo perché partirò il 19 perché ho dei problemi.
Impegni di lavoro.
Della mia azienda devo partire il 19 e il 20 sarò sull'isola di Filippo.
Perfetto, perfetto. Allora, Vincenzo, tu non hai un'esperienza come tanti addetti ai lavori da pilota, professionista, no?
No.
Te sei un, cioè posso chiamarti uno di noi, un grande appassionato che è riuscito di fare questa passione e entrare in grande stile in questo ambiente.
Sì, cioè io diciamo sono un amatore che corro in pista come tanti altri, sempre avuto una grandissima passione, infatti io ho sempre seguito gare di MotoGP, di Superbike, notte, qualsiasi orario che c'è, ho sempre avuto questa grande passione. Diciamo che negli ultimi anni ho intrapreso questa avventura formando pian piano il mio team, facendo un paio di stagioni il National con Fabrizio Perotti e poi due anni di fila con Manfani, abbiamo fatto con la Ducati nel CIB italiano. Finalmente sono riuscito, grazie comunque al supporto di Manuel Puccetti, che ne devo molto, più che altro anche per consigliarmi, essendo neofita diciamo di queste realtà, perché fare un team e iscriversi al campionato del mondo non è una cosa semplice di primo acchito, però grazie a lui sono riuscito veramente a costruire questa mia piccola bomboniera, ecco, diciamo.
Ne è una bella soddisfazione.
E spero di avere risultati anche grazie al pilota che mi è stato consigliato da Max Biaggi.
Quindi John McPhee.
Sì, John McPhee è il mio pilota per la stagione 2023.
Perfetto. Allora, tra l'altro so che in 2023 parteciperai al Mondiale Super Sport con John McPhee, mentre invece è già in progetto l'ampliamento del team per quanto riguarda anche la Superbike.
Sì, ecco, questo è il mio progetto che nel 2024, sempre in collaborazione con il team Puccetti, dovrei, spero, fare una Superbike e la Super Sport.
Bene, bene, molto bene. Allora, quali sono, e te lo chiedo da appassionato, no? Quali sono le difficoltà maggiori di nel creare un team? Ecco, come si costruisce un team?
Allora, diciamo io le difficoltà, come tu hai accennato prima, essendo che uno non sono un pilota, non ho fatto, diciamo, esperienze neanche nei campionati nazionali, e in questi casi sapevo ben poco le iscrizioni, queste, le moto, i motori, eccetera, eccetera. Però, come dicevo, col supporto di Manuel sono riuscito a raggiungere. L'ho dovuto stressare un po' al caro Manuel Puccetti, però devo dire che è sempre stato disponibile, ha una pazienza innata veramente e mi ha messo in condizione di costruire il team comprando le moto, comprando tutti gli accessori. Devo dire delle parole anche per tutto lo staff Kawasaki comunque, che si sono messi a disposizione, e ne sono contento e spero di raggiungere dei bei risultati col nome Kawasaki. Poi è logico, è un impegno anche finanziario non differente, che essendo un team neofita, non avendo, diciamo, un palmares, non avendo cui presentare, per me non è facile trovare gli sponsor immediati. Certo. Però devo dire, adesso che ho realizzato il, diciamo, il team, il pilota, ho costruito tutto il mio reparto corse, eccetera, eccetera, devo dire che stanno arrivando degli ottimi risultati anche nel campo sponsorizzazioni, ecco.
Che ultimamente è uno dei talloni d'Achille del motorsport, ecco, perché un po' la crisi, un po' l'interesse, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'interesse verso il motorsport è sempre abbastanza limitato, reperire il cosiddetto budget per fare una stagione è sempre più complesso. E penso che in questo la tua esperienza da imprenditore ti abbia aiutato.
Sì, io devo dire grazie soprattutto alla mia azienda che ha supportato questa mia grande passione, questo progetto, che è stata un po' la promotrice finanziaria, diciamo. Però come dicevo, adesso tipo io domani sera comunque incontrerò uno sponsor che farà già parte di questo progetto 2023-2024 e ne ho un altro ancora che incontrerò prima di venerdì. Mm-hmm. Perché adesso comunque ho qualcosa da proporre, qualcosa da dire, ecco, io questo, prima non avevo. Mm-hmm. E giustamente uno sponsor, io dico, non posso io andare a fare lo sponsor che ancora non so che realtà sarai. Adesso sono una realtà confermata nel campionato del mondo super sport ed eccomi qua.
Mm-hmm. Anche perché comunque non è così semplice, anche reperendo il budget, eventualmente il materiale, essere accettati come iscrizione nel campionato non è così immediato, ecco, non è come uno immagina, ho i soldi, vado, ho le moto e mi iscrivo, cioè non funziona proprio così, o sbaglio?
No, giusto, no, è verissimo, io ho avuto la fortuna che 2 anni fa nel periodo del Covid io sono riuscito a fare 2 wildcard nel mm-hmm. campionato Superbike, sempre col supporto di Puccetti, dove con Andrea Mantovani abbiamo fatto 2 belle gare ai Reds della Frontera ad Assen, dove abbiamo fatto anche i punti mondiali. Anche Mantovani è stato un pilota che si è comportato bene in pista senza ostacolare i big davanti, che comunque hanno un passo molto più alto del io correvo con la moto di Toprak del 2019 e questa cosa qua, il modo in cui mi sono comportato a livello educativo e tutto, anche il buon Gregorio Lavilla l'ha apprezzato, ecco. Sicuramente torno a ripetere, comunque c'è stato soprattutto l'aiuto anche di Manuel, perché Manuel mi ha sponsorizzato in questa cosa qua.
Ha fatto da garante.
Comunque... sì. Però anche le mie 2 wildcard che mi sono comportato veramente bene, sia a livello, come posso dire, di rapporti con la gente, a parte io sono molto solare con tutti. Si sente. Grazie.
E quindi praticamente hai fatto vedere di essere una realtà solida comunque, perché ahimè nell'ambiente c'è chi casomai fa una gara, poi la gara dopo dove si era iscritto non può farla perché gli manca il budget. Te hai fatto vedere di essere comunque una realtà concreta che porta anche quasi subito dei risultati.
Sì, quello sicuramente. Io, come hai detto prima, da buon imprenditore mi sono già prefissato con dei numeri che mi aveva dato Manuel Puccetti per la stagione, me la sono già prefissata. Uh-huh. E adesso tutto quello che riuscirò a ottenere, diciamo, vado a recuperare a quello che ho investito fino adesso.
Certo. Ecco, no. Immagino io mi immagino nei tuoi panni la soddisfazione immensa da appassionato, dove prima guardavi le gare in TV, poi partecipando al paddock, parlando, conoscendo qualche addetto ai lavori, ad entrare in pianta stabile dentro questo mondo e farne parte, ecco. Penso che sia una soddisfazione grandissima. Ecco, qual è l'emozione maggiore che hai?
L'emozione è difficile anche poterla dire. Io, come sono salito, ad esempio, noi abbiamo fatto la presentazione il 5 febbraio lì a Ruote da Sogno con Manuel. Mm-hmm. Già quando sono andato sul palco con la mia scritta lì, comunque a me tremavano le gambe, ero super emozionato e credo che sia la stessa cosa anche qua, però io riuscirò sempre a contenere le mie emozioni, a poter rispondere a ciò che mi viene chiesto e sperando di essere, come posso dire, adesso non mi viene la terminologia esatta, però sarà all'altezza della situazione, ecco, tutto qua.
Allora, sogno nel cassetto, cosa ti piacerebbe raggiungere in questo 2023?
Allora, sicuramente di ottenere degli ottimi risultati con John McPhee, che anche qua voglio spendere due parole, se mi è concesso, certo, molto velocemente. Io, questo ragazzo che mi è stato presentato da Max Biaggi, devo dire che veramente è un ragazzo umile, corretto, educatissimo poi. Veramente una cosa impressionante, ed è veramente, come posso dire, nello stesso tempo è uno che in moto ci va forte.
Certo.
Lui dopo il test di Erez, malgrado lui non aveva mai guidato una Super Sport 600, ma solo le Moto 3, devo dire che ha fatto uno step non indifferente a essere già a 7-8 decimi dal primo. Vuol dire che se a Philip Island continua a migliorare, eccetera, eccetera, e poi Philip Island lui comunque la conosce benissimo, certo, sicuramente le mie ambizioni, come posso dire, spero di essere già protagonista nei primi 10, me lo auguro di cuore. Però sai, questi ragazzi sono tutti bravi, io tifo per tutti loro, perché comunque sono ragazzi che comunque rischiano, hanno voglia, come dice, vinca il migliore, ecco, diciamo. Però spero di avere questi risultati proprio in virtù del fatto di questi sacrifici che sto facendo, però quello che ci porta ci prenderemo, ecco, diciamo.
Allora, una curiosità, ecco, che mi è venuta mentre ci parlavamo. Come è nato questo rapporto, no, anche di amicizia con Manuel Puccetti?
Allora, io 3 anni fa, se non sbaglio, Manuel era a Misano, io ero a girare con Andrea Mantovani a livello amatoriale, non mi ricordo se c'era Rosso Corsa, quegli organizzatori degli eventi, no? Manuel stava facendo un servizio perché aveva appena ingaggiato Onku, il pilota, e io ero alla ricerca, io volevo entrare in questo mondo, no? Però mi rendo conto che entrare in questo mondo, se non trovi una persona, che non è facile oggi come oggi trovare leale ed onesta, e uno mi disse, guarda, là in fondo c'è Puccetti, così vai là a parlare con lui, lui vedo che tante volte fa questi supporti, diciamo, questi junior team e tutto. Andai là, facemmo 2 chiacchiere, ma nacque subito un buon feeling al di là delle moto, ma anche a livello d'amicizia. Persone trasparenti, schiette come sono io, come lo è lui, è nata una bella amicizia, ci siamo trovati spesso a pranciare e a cenare insieme, e da lì, grazie a lui, feci quelle 2 wildcard nel mondiale con Andrea Mantovani, e tutto il resto poi è venuto gradualmente, ho dovuto fare qualche anno di CIB giusto per capire un po' tutto il meccanismo, certo, e finalmente quest'anno sono riuscito a approdare
nel mondiale,
al campionato.
Ecco, quindi giustamente anche per capire un po' come funziona il team, quali sono le problematiche, come va gestito un team, hai fatto la cosiddetta gavetta, no? Un po' partendo, certo, comunque da basi solide, perché comunque Andrea Mantovani, Perotti sono dei signori piloti, e sei partito già dal livello national e CIV, quindi siamo già molto in alto, ecco, per poi fare il passo subito dopo nel mondiale Supersport, ecco. E già hai in, certo, previsione, certo, l'arrivo nella massima, della massima categoria, ecco. Quindi
sì, quello è,
vuol dire che passione e le tue competenze sono concrete, ecco.
Sì, sì, no, io al di là dei risultati di John McPhee, però io, a parte, sono fiducioso che per me lui nei primi 10 ci sta, perché poi l'esperienza ce l'ho, io infatti alcune valutazioni che ho fatto, non voglio dire i nomi dei piloti e tutti nei campionati del mondo, che io ho detto che questo arriverà qua e questo arriverà, li ho azzeccate in pieno, no? Perciò vuol dire che comunque c'ho buon occhio e buon fiuto, malgrado ciò non ho l'esperienza di gente che comunque ha corso e poi è diventato team manager, eccetera, eccetera. Poi del resto niente, dobbiamo solo attendere, ecco, diciamo,
che tutti i tasselli vanno al loro posto,
al loro posto, diciamo, ecco,
ecco,
e vediamo.
Come ho chiesto prima a Dennis, no, con la situazione sia geopolitica sia post covid, no, e la diminuzione dei pesi e trasportabili, e da team manager, quanto ti hanno fatto penare tutte queste difficoltà in più?
Tanto, io giovedì, quando finalmente sono partite le casse, io mi sono
rilassato.
Sono, proprio in vacanza 2 o 3 giorni, ho proprio bisogno di staccare, perché il problema è stato veramente, come primo titolo per me, la prima volta, fare le casse, considerando che tu devi comunque portare almeno il minimo indispensabile, ma il peso di vita di 100 kg per quanto riguarda la Supersporter è veramente poco, perché esempio io le sedie, i tavolini me le devo noleggiare a Phillip Island e poi noleggiarmele a Mandalika, perché comunque non ci sta. Okay. Esempio dei radiatori, che sono arrivati, devo spedirli col pacco e andare lì, perché le casse erano strapiene, ma proprio, e non avendo neanche la cassetta di ferro, dobbiamo fare le cassettine improvvisate.
Certo.
Che non puoi portare tipo il carrello della Beta, non puoi portare Beta, i carrelli, diciamo, attrezzi, eccetera, eccetera. E veramente mi sono reso conto quando Manuel mi diceva: vedrai quando ci saranno le casse da preparare, che mal di testa. E in effetti devo darne atto che è così. Non ho capito sta storia perché hanno diminuito così tanto, considerando che noi parliamo di un campionato del mondo Superbike, dove comunque l'immagine.
Cioè, non so se dipende dalle compagnie aeree, quindi dal discorso degli aumenti dei costi, eccetera, però. È una difficoltà in più, soprattutto se si considera che le prime gare, essendo in trasferta estera, quindi fuori Europa, può essere anche più difficile avere pezzi di ricambio e materiale in caso di imprevisti.
Sì, sicuramente, anche perché io ho avuto la fortuna di conoscere Gregorio Laville, lui è uno molto preciso, a cui tiene, tiene molto a questa cosa, e credo che la Dorna stessa abbia avuto difficoltà proprio per le compagnie aeree, che magari hanno dei vincoli oppure hanno dimezzato i voli. Sicuramente è stato quello, perché io credo che la Dorna, se fossero stati, diciamo, i classici voli come anni fa, avrebbe dato la possibilità anche di fare casse o qualche cassa in più per poter, certo, mettere il materiale necessario. Certo. Però vabbè, l'importante è avere le moto e i motori, le cose che conta. Sì, poi sì, ci sediamo pure per terra nel box.
lì ci si adatta, ecco. Ecco, certo. Seguendo il mondiale, no? Si viaggia molto, è una cosa che, considerando i tuoi impegni sia lavorativi con la tua azienda, sia come proprietario e responsabile del team, è una cosa che ti piace molto, non ti pesa viaggiare, oppure è una cosa che comporta sempre un certo grado di stress, di fatica?
No, allora, io fortunatamente sono un carattere molto attivo, malgrado i miei quasi 59 anni, e io amo viaggiare, non ho problemi. Nel mio lavoro ho fatto spesso viaggi avanti e indietro, che ne so, capitava il mese che andavo 3 volte a Los Angeles, oppure che andavo a Miami per i lavori della mia azienda. No, io lo trovo una cosa piacevole, e spero tra qualche anno di lasciare la mia azienda a mio figlio e io dedicarmi proprio principalmente al team Super, perché comunque tenere tutte e due non è semplice.
Certo.
Diventa uno stress psicologico più che fisico, perché comunque la mia azienda, avendo tanti dipendenti, le impiegate, i clienti, eccetera, eccetera, non è facile poi
dover tenere
poi
farlo per tutto.
Lo farò. Il prossimo devo organizzarmi e dare un po' più di responsabilità a mio figlio. Ecco.
Quindi praticamente l'invito è a tuo figlio, no? Mi raccomando, impara in fretta che babbo deve andare a seguire le moto e a godersi questo bell'ambiente.
Sì, 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 no, ma sicuramente lui l'ha già percepita questa cosa, infatti si sta preparando.
Ecco, allora, Vincenzo, visto che te giri in pista da amatore, quali sono le piste, o meglio, qual è la pista che ti è più nel cuore, ecco, quella che ti piace di più?
Certo, dove il Mugello è fantastico, quella pista lì.
Cos'è che ti piace tantissimo del Mugello, che ha qualcosa in più rispetto ad altre piste?
Ah, Casanova Savelli, arrabbiata 1, arrabbiata 2, per me sono... Esempio, io... parlando sempre da amatore, attenzione, però esempio io nelle mie piccole garette, diciamo, i miei sorpassi, io li riesco a fare tra la Savelli e arrabbiata 1, oppure tra arrabbiata 1 e arrabbiata 2, magari imparato veramente a staccare al limite, ecco, diciamo.
Lì insomma, tra arrabbiata 1 e arrabbiata 2 fare dei sorpassi inizia a diventare, come si suol dire, da pelo.
Come al curvone a Misano, che io dopo un po' di volte che giro, sempre ai miei livelli, attenzione, non me ne vado, perché i fatti vanno molto più forti, no? Però ad esempio lì a Misano, dopo un po' di il curvone di Misano, io dopo un po' di volte sono riuscito a fare, prima di iniziare il curvone, a infilarmi, a farmi comunque vedere dal pilota che era davanti a me e superare, perché sai, è importante farti vedere, certo. Perché se tu vuoi arrivare già inizia la curva, vuol dire che ti vai a sfracellare con l'altro pilota. Però il Mugello è la mia pista
preferita.
E poi la considero anche la più sicura di tutte.
Ovviamente ha degli standard di vie di fuga, Marshall, anche a livello visivo, mette un po' più di tranquillità, ecco.
Sì, diciamo che il Mugello c'ha tante curve in percorrenza dove comunque nella mia guida amo tantissimo, ecco. Misano è già un po' pince riparte, perché comunque dalle Rio, diciamo, all'ultima staccata, tutta c'è la Quercia, al carro quello piccolo, insomma, comunque è già, il Mugello è tutta percorrenza. Io con la mia Ducati V2, io la seconda non so neanche cosa sia, tutto terza, quarta, quinta, sesta.
Tutto in scorrimento. Bene. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguire il tuo team e rimanere aggiornati.
Allora, noi comunque sui social ci siamo come Vince64, sia su Instagram che Facebook. Poi sicuramente il nostro
sito,
come si può dire, a parte il sito Vince64, ma poi anche il nostro giornalista pubblicherà nei vari testate, tipo, non so, Moto.it, certo. Motospeech, danno degli articoli, sicuramente anche in base ai risultati, perché se arriviamo quindicesimo, diciottesimo, credo che non ci sia tanto a... Speriamo, dai. Comunque i nostri siti di Vince64, Instagram e Facebook sono sempre
aggiornati.
Chiara, aggiornata, metteremo le nostre, diciamo, le nostre avventure, ecco.
Perfetto.
Le nostre...
Allora, se vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno, siamo a tua disposizione. Microfono aperto.
Intanto comunque voglio ringraziare, come dicevo, Manuel Puccetti per questa grande opportunità che mi ha dato e soprattutto questa bellissima amicizia. Anche tutto il suo staff, che comunque i suoi collaboratori cerecani sono sempre stati gentilissimi nei miei confronti, anche quando andavo a... Un ringraziamento comunque alla mia famiglia, che comunque mi supporta, i miei figli, che loro sono felici di questo progetto. A mio figlio Raffaele, che comunque si è dato tanto da fare, avanti e indietro con il furgone, insomma... E poi ringrazio tutte le persone che mi seguono e spero che appunto arrivino questi risultati e poter ampliare anche questo bacino di seguaci, ecco, diciamo, dei
certo,
social.
Certo, ovviamente essendo una realtà tra virgolette nuova, desterà molto interesse e quindi come ti auguri e speriamo anche noi arrivino i risultati giusti e tu possa crescere, arrivare a cogliere tutte le soddisfazioni che un appassionato merita.
Sì, guarda, io me lo auguro per me, dico, perché ripeto, però nello stesso tempo dico, come posso dire, questi ragazzi vorrei che vincessero tutti, perché comunque questi ragazzi li vedi che tanta gente spendono soldi, eccetera, però purtroppo qualcuno deve arrivare ultimo, qualcuno deve arrivare primo, qualcuno deve arrivare decimo, non è possibile né vincere in...
tutti.
Però faccio tifo per tutti io, perché comunque sono ragazzi veramente in gamba e veramente hanno un bel manico tutti, ecco.
Certo. Allora, tra l'altro, ecco, se vogliamo ricordare anche la tua azienda, che è la Planet Contract, ecco, perché non l'abbiamo ricordato prima, di cosa si occupa, visto che non è un'azienda che tratta motorsport?
No, la mia azienda in sostanza si appoggia a tutti i general contractor che progettano e allestiscono alberghi, ville, negozi, showroom, e io ho le squadre a cui tutti questi arredi, diciamo, che siano boiserie, che camere d'albergo, che siano ville di lusso, e le mie squadre vanno a fare questi montaggi, tutti i falegnami, i montatori, che vado in tutto il mondo, diciamo, compreso anche le Hawaii, abbiamo appena fatto per un'azienda dei supermercati, faccio delle ville prestigiose in tutto il mondo, ho fatto vari alberghi di catene importanti, eccetera, eccetera, che vabbè, non voglio menzionare il nome,
Quindi fai quindi sicuramente tanti di noi avranno soggiornato, visitato, visto il tuo lavoro.
Sì, sì, io la maggior parte degli alberghi, 40 anni, ne ho fatti talmente tanti in Italia e all'estero che...
Ti senti sempre un po' a casa tua viaggiando ormai per il mondo.
Sì, sì, è una roba bellissima per viaggiare, io credo che magari tante persone non possono farlo per le possibilità, ma gli auguro anche a queste persone che non possono andare che arrivi il momento di che possano viaggiare, perché il mondo è veramente bello, mm-hmm. bello, bello, bello.
Certo. Allora, io ti ringrazio tanto di questa tua disponibilità e casomai ci sentiamo più avanti a campionato iniziato per avere qualche aggiornamento e qualche news fresca, qualche notizia.
Ah, volentieri, volentieri, mi fa piacere, come ripeto, grazie a voi. Volevo fare un'ultima cosa, volevo fare appunto un augurio a tutti i piloti di Superbike e Supersport e vinca il migliore.
Perfetto, ci uniamo a questo tuo invito e augurio e ci salutiamo e ci aggiorniamo prossimamente. Grazie mille.
Grazie mille.
Ok.
Grazie mille, buona serata Vincenzo.
Poi arrivederci, buona serata, salve. Salve.
Allora, veramente una persona molto squisita e veramente bello vedere che un appassionato non è un appassionato del motorsport riesca a entrare in questo ambiente andando ad affiancare quello che prima si vedeva in televisione. È una cosa molto molto bella, quindi
sì, si sente
mai smettere di sognare.
Parla che è una persona molto umile,
sì, molto appassionata e ovviamente è molto anche concreta.
Sì,
molto concreta. Questa è una cosa molto importante. Ora, mentre finisco adesso poi in fuori onda di ringraziare Vincenzo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo se riusciamo a ritrovare il buon Kawarobi.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Kept loves you.
E mentre sfuma Jimi Hendrix, abbiamo nuovamente con noi il buon Kawa Roby. Ciao Kawa!
Ciao, buonasera, ben
ciao
ritrovati.
Roby!
Allora, nel frattempo lascio ciao, Kawa e Natasha qua che chiacchierano, mentre io me ne vado comodamente a farmi i fatti miei. Nati, tieni qua il...
Va bene, intanto noi due chiacchieriamo.
Wow, poi arrivo, ogni tanto Kawa ci aggiorna sul motorsport.
Vai Roby, intanto raccontami come stai.
Diciamo che piano piano iniziamo ad avere una vita un pelo più normale, un po' lunga, però dai, oggi è stato il primo step forse per ricominciare a vivere e tirarmi via le stampelle.
Oh.
Diciamo che ci vuole ancora qualche giorno per vedere i primi risultati, però dai, iniziamo un pochettino a scamparla.
Dai, un passettino alla volta, finalmente ce la facciamo.
Però va bene, dai, prendiamola a sorridere che ovviamente ci sono cose peggiori.
Ma certo, però dai, questa è la prima buona notizia della settimana, insomma, è lunedì e inizi bene.
Sì, dai, partiamo con il piede giusto, perché a sinistra ancora c'è qualche problema.
Dai, intanto partiamo da un piede.
Sì.
Allora, hai avuto modo di seguire qualcosa questo weekend?
Sì, vabbè, partiamo, visto che abbiamo parlato delle derivate di serie, con i due ospiti che abbiamo avuto prima, ci sono state delle presentazioni e diciamo che è completata la line-up anche della Superbike, dove il team Pedercini ha annunciato il suo pilota per questa stagione, che sarà Isaac Vinales, che diciamo io tra virgolette lo sapevo già da prima del Motorbike Expo, però ovviamente non si poteva dire.
Come mai lo sapevi già?
Perché comunque dai, diciamo che ogni tanto ho qualche scambio di messaggi con il patron del team che allora mi ha dato lo spoiler in anticipo. E comunque dai, sì, si affidano a un pilota di una certa esperienza e speriamo che riescano a rilanciarsi. Poi abbiamo avuto la presentazione della nuova squadra, nuova tra virgolette, della BMW 2023, che avrà dei nuovi colori. Quest'anno sarà in nero con
bella.
Lo sponsor Rocky, che sarà in nero con tutti ovviamente i richiami dei colori BMW, quindi rosso, azzurro e blu. È una moto molto molto bella da vedere, sembra più una moto GP che una superbike, però abbiamo visto che ancora c'è tanto da lavorare con il modello nuovo e dai, speriamo che magari a Phillip Island iniziano a trovare la quadra anche loro per poi unirsi ai migliori lì davanti.
Io sono tornato,
Bentornato Fabio.
Sì. Allora, non so se avete già chiesto il tuo stato di salute.
Sì, come... già fatto.
Già fatto.
T'hanno dato la bomba buona? Per la schiena?
Purtroppo no. Anzi, vabbè, come ti ho spiegato già nelle quinte, mettiamola così, nei fuori onda, sembrava una lavagna stamattina, mettiamola così.
Hai fatto da scuola agli specializzandi, ecco.
Bravissimo, proprio così, ero la cavia degli specializzandi, però va bene lo stesso.
Io invece che già speravo...
che dovevano fare, hanno fatto tutto.
Io speravo che ti avessero dato la bomba buona per i dolori alla schiena, così facevamo la puntata stupefacente.
Anzi, ti dico la verità, l'antidolorifico me l'hanno tirato via da 2 settimane, quindi sto reggendo con le mie forze, mettiamola così.
Vabbè, dai, quello può essere positivo.
È tosta. Sì, più o meno sì, ci sono momenti in cui
si sente di più.
Piovono madonne, come si può dire, e altre che bene o male siamo un po' più tranquilli, però dai, va bene così.
Io nel mentre...
Abbiamo parlato un pochettino delle derivate,
delle presentazioni, ho sentito. Io nel mentre approfitto, news fresca fresca, anche ho reperito, il buon Massi Magnani, detto anche per gli amici Full Power, che correrà nel CIVS ormai da un po' di tempo, lo si vede lì, ha siglato col team Go Eleven ed è quindi il nostro ospite Danny di prima Sacchetti. Danny Sacchetti, il supporto per la sua stagione 2023 per il CIVS.
Bomba!
È stato siglato prima notizia del collegamento, ecco, quindi proprio notizia fresca, fresca. Sì,
come
e poi
hai riportato te. Vai, dimmi tutto.
Poi ovviamente subito dopo Massi si è sentito con Filippo Del Monte, quindi insomma ci sono un po' di movimenti, di cose che bollono in pentola.
Giustamente, come sia, visto che comunque ancora i campionati non sono iniziati, ancora qualcosa si può smuovere. Io invece ti do, diciamo, una news di un ospite che abbiamo avuto un po' di tempo fa, che è Manuel Bastianelli, che invece quest'anno correrà con i Motard. Ha siglato un accordo con una squadra che correrà con delle Honda CRF 4,5 e che passerà sul Motard attualmente. Per adesso farà quello e sulla velocità ancora non bolle niente in pentola.
Aspetta l'occasione giusta, immagino.
Sì, probabilmente sì, come è giusto che sia, anche perché, come hai sempre spiegato te, è un mondo ormai che sta diventando molto selettivo e quindi
fare numero e portare
budget,
fare solamente da numero, poi, senza avere poi anche la condizione tecnica per mettersi in mostra o almeno giocarsi le proprie chance, è un po' frustrante in effetti.
Sì, poi giustamente se consideriamo che lui è 2 volte campione italiano delle 300, quindi sinceramente, come dici tu, se non ti capita l'occasione giusta è inutile andare, tra virgolette, a perdere tempo.
E poi per quanto riguarda, hai seguito i test di Sepang?
Sì, ho seguito i test di Sepang, molto interessanti, peccato che anche qui ci sono stati, diciamo, test bagnati, quindi molte squadre comunque hanno un po' tirato il remo in barca, però dai, si sono viste cose interessanti, quella principale, diciamo, è che noi italiani sappiamo fare bene le moto, perché se consideriamo che nei primi 9 ci sono solo moto italiane tra Ducati e Aprilia, direi che i giapponesi devono iniziare
a cambiare mentalità.
A cambiare mentalità e seriamente a lavorare in un certo modo, essere un po' più aperti, tra virgolette.
A mettere, come si diceva la volta scorsa con Andrew, a mettere in conto anche la possibilità di fallire, di sbagliare.
Di rischiare, non dico stile roulette russa, ma comunque di rischiare un pochettino di più e prendersi, diciamo, qualche responsabilità più, piuttosto che fare la classica, diciamo, passettino per passettino, come hanno sempre fatto loro. Diciamo, questo è stato sempre un must di Yamaha, dove loro praticamente non stravolgono mai la moto, ma fanno sempre una piccola evoluzione. A differenza invece di altre case che comunque sappiamo, Ducati e Aprilia soprattutto, sono quelle che stanno cercando di innovare, di rischiare molto di più e comunque i risultati li stanno ottenendo.
Da quel punto di vista Aprilia ha, diciamo che ha aperto una strada per quanto riguarda lo studio aerodinamico, che è stato un po' ripreso da tutte le case ormai.
Sì, quello sì, poi come sappiamo che da quando comunque c'è Rivola, ha portato, diciamo, molto dal discorso Formula 1 anche a livello di ingegneri, così, e quindi diciamo si è passati a quel campo con più intensità, anche perché comunque il regolamento molte cose non le permette, e quindi
uno va a limare dove può
attingere.
Certo.
Bravissimo, da qualche parte devono attingere e comunque sta funzionando, perché comunque la scorsa stagione finalmente si sono visti degli ottimi risultati da parte di Aprilia e sta continuando a progredire, infatti comunque nei test, zitto zitto Vignale si è portato terzo, ma praticamente a 1,5 dal migliore. Quindi molto molto soddisfatti, e Spargarò anche lui è sempre una certezza, e dai, sarà molto molto interessante vedere cosa accadrà.
Io sono curioso di sapere
grossa,
Honda, vai, Yamaha,
vai, vai.
di sapere un attimo.
Ecco, se, secondo me il punto interrogativo più grosso sarà Honda, mm-hmm. perché comunque il Ken Kawaguchi che arriva da Suzuki purtroppo farà tra virgolette la parte del Dall'Igna del primo anno, dove dovrà studiare un attimino il metodo di lavoro, la moto in cui stanno utilizzando, e poi da lì potrà intervenire lui.
Certo,
io quindi credo che
sarà ancora un anno di passione.
Sì, quest'anno Honda faticherà, ovviamente sappiamo che magari è qualche exploit di Marquez ci sarà, però sarà sempre lui quello che farà tra virgolette la differenza.
Ecco,
a meno che non riescano a trovare un jolly a metà stagione veramente che possa aiutare un po' anche gli altri piloti come Mirror Rins, che comunque si devono adattare dopo anni di Suzuki.
Ma secondo te Mark, dopo tutto quello che ha passato a livello fisico, la frustrazione, anche la paura di non riuscire più a guidare o di avere comunque un problema fisico permanente, ora che è tornato fisicamente al 100%, non avere il mezzo che gli permetta di almeno giocarsela, secondo te quanto rimarrà legato a Honda se questa cosa non si evolverà rapidamente?
Tutto dipende dalla voglia che c'è lui di aspettare Honda. C'è da tenere in considerazione che Honda tra virgolette l'ha aspettato 2 anni nella situazione in cui è stato,
dove comunque è rimasto okay, nonostante tutto il primo pilota,
esattamente, ricordiamo. Esattamente. Quindi c'è da vedere se comunque lui vuole tra virgolette avere questa riconoscenza verso Honda, oppure dire no, purtroppo gli altri iniziano ad essere un po' più avanti e inizio a guardarmi un pochettino intorno. Mm-hmm. Lì poi c'è da vedere, perché comunque una volta c'era Ducati che faceva il filo a Marquez, che era il super campione. Adesso che comunque Ducati è competitiva praticamente con il 70% dei suoi piloti, direi che inizia a essere, a avere diciamo il coltello dalla parte del manico, e quindi potrebbe in un'eventuale trattativa giocarsi delle buone carte, mettiamola così.
Anche se secondo me tutto sommato, nonostante diciamo i cavalli buoni non manchino in questo momento a Ducati, avere comunque la possibilità col giusto accordo di prendersi 8 volte campione del mondo, portarlo via da Honda è comunque una tentazione che secondo me in Ducati c'è, ed è giusto anche che ci sia, ecco.
Ma sicuramente, già se consideriamo che in questi test Alex Marquez ha girato più forte di quando girava con la Honda e c'ha un sorriso a 32 denti, figuriamoci se vedendo comunque che nell'andamento della stagione possa ottenere ottimi risultati e suo fratello lì sarà a navigare, probabilmente un pensierino inizia a farcelo anche lui, anche se sappiamo che il dio denaro fa tanto, gli sponsor fa tanto, quindi uno facendo un attimino 2 conti la probabilità più grossa potrebbe essere KTM, anche se KTM
è un momento di limbo.
Ha fatto un ottimo fine stagione 2022, adesso sta riniziando, però anche è vero che un Miller che deve comunque conoscere la moto, Binder è lì. Diciamo che quello che mi ha stupito un po' di più è stato poi Espargaro, che effettivamente è ritornato subito ad apprezzare quel tipo di moto dopo i 2 anni passati in Honda, che tra virgolette sono stati un po' un calvario.
Certo, e stesso discorso di Marquez con la Honda, secondo me lo può vivere Fabio Quartararo, perché se Yamaha anche quest'anno alla fine non risolve o almeno non evolve rapidamente, del malcontento c'è.
Sicuramente, però la vedo un po' differente, perché comunque Quartararo si è giocato il campionato sino alla fine, e quindi non è un po' come Honda che è in crisi mistica ormai da 2 anni, quando da praticamente si è infortunato Marc Marquez.
Però attenzione, quindi Yamaha si è giocata fino all'ultimo il titolo, ma perché secondo me Quartararo ci ha messo tanto del suo. Perché
sì, sicuramente, sicuramente
le altre Yamaha erano praticamente scomparse dalla classifica.
Sicuramente, ma infatti quest'anno vedremo che comunque sarà una Yamaha che andrà forte, perché vedendo il trend che sta continuando Morbidelli sta veramente facendo molta 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 fatica. Mm-hmm. E quindi poi vabbè, sappiamo che ormai il team c'è solo il Team Factory e quindi sarà tosta, sicuramente tutto girerà ancora di più intorno a Quartararo e ci sarà da vedere. Ovviamente stanno portando degli aggiornamenti sia di aerodinamica che di motore, e sembra che già il motore inizia finalmente, non a livelli diciamo di Ducati, ma comunque a giocarsela più facilmente, mettiamola così.
Ecco,
quindi se comunque vai.
Curiosità, no? Visto che comunque hanno aumentato hanno aumentato la potenza, tra virgolette, sono riusciti a scaricarla meglio a terra per andare come velocità di punta più forte, però dalle prime dichiarazioni il motore è un po' più scorbutico e quindi hanno perso un po' di velocità a centro curva, quindi come sempre, no? Un po' la coperta, no? È tra virgolette corta, e quindi devono trovare il giusto compromesso per sfruttare un punto di forza che è arrivato in più, però senza perdere troppo nelle altre aree.
Questo sì, e ovviamente come hai detto te la coperta è sempre quella che è, e quindi lì o dovranno lavorare meglio con l'elettronica, quindi affinarla un po' di più per rendere diciamo la moto più gestibile, o toccherà a Fabio Quartararo tra virgolette rimboccarsi ancora una volta le maniche, cambiare un pochettino il suo stile di guida e quindi poi abituarsi a questo tipo di nuova moto, mettiamola così. Mm-hmm, che certo. Tanto nuova poi non è.
Certo. E siamo ormai in chiusura. Oggi la puntata è volata molto molto rapidamente. E chi vuoi salutare?
Vabbè, dai, facciamo così. Oggi saluto per primo Eugenio che non c'è in studio. Così almeno se si sente la registrazione puoi dire che oggi è stato il primo lui. Poi ovviamente voi due che siete il top, siete veramente degli amici formidabili che comunque mi fate sentire bene anche al di fuori della radio, quindi un bacione e un abbraccio sia a te che a Nati. E un niente, poi dai, tutti tutti gli amici che comunque seguono, che comunque tra virgolette mi supportano, e dai, come
e
ti
poi,
ho detto anche
senza dire nulla, ci sarà prossimamente sì. Una tua grande soddisfazione a livello mondiale, sì. Di più non posso svelare.
Sì. Bravissimo, dai, mettiamola così. Hai già detto te un piccolo spoiler che ovviamente più avanti quando
si potrà
raccontare tutto e presentare tutto.
Ora siamo sotto embargo.
Poi ovviamente c'è sempre il supporto al mitico mio fratellino pilotino Jarno Joverno, che anche quest'anno sarò ad aiutarlo nel mio piccolo a livello sia grafico che diciamo di piccola sponsorizzazione tecnica, mettiamola così.
Perfetto.
Visto che comunque ormai la nostra collaborazione è ormai dai tempi del Motestate, quando era un pischellino, e quindi dai,
sempre dimensioni notevoli, perché è proprio un ragazzone, però ecco, proprio pischellino come età, perché è sempre
vero,
stato extra size.
Bravissimo, è pischellino di età, ma è un omone.
Sì.
Però veramente
un piccolo
è tanto grande fuori quanto grande dentro, perché è veramente uno di quei piloti ragazzi che dal cuore per tutto e per tutti, quindi ne sono contento.
Perfetto. E tra l'altro ecco, io ringrazio e saluto Natascia qua al mio fianco, che oggi per la prima volta è rimasta in studio da solo durante la diretta a mandare avanti la baracca.
Ho 2 minuti, dai.
Quindi inizia a preoccuparti, anzi ti dirò di più.
No, mi preoccupavo se non c'era oggi. mi toccava prendere una bottiglia.
Anche le playlist devo dire che sono più scorrevoli, più piacevoli, eh?
Quello è sempre il merito mio, però,
sì,
io propongo canzoni, ma non aggiunge mai niente di quello.
No, devo sentire la parte tecnica, la parte tecnica del buon Peppe,
Peppe
di inserire.
È Peppe sì, che sì. Fa tutto. Allora, grazie Peppe!
Infatti noi ringraziamo Peppe
e ovviamente anche Antonio che è di là, che ci supporta, ci tiene ben idratati, nutriti, ci coccola con i cioccolatini, con tutte le patatine, chicchini, alla faccia della mia dieta. E, bene.
No, non parlare di dieta, che sono anch'io a stecchetto, guarda, no comment. No comment.
Allora, salutiamo tutti, salutiamo il buon Eugenio, che speriamo di riaverlo qua con noi quanto prima, e noi ci sentiamo lunedì prossimo.
Ciao Rabi, un bacione.
Okay, ciao a tutti.
Un bacione a tutti, bacione voi, a tutti. Ciao, buona serata.
Ciao ciao. Ciao.
Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.